Il Senato divino alla fine decide che Claudio non debba essere divinizzato. Gli dei, infatti, accolgono la proposta di Augusto, che trovate alla fine del capitolo 11. Placet mihi in eum severi animadverti, nihili rerum iudicandarum vacationem dari, eunque quam primum exportari, et celo intra triginta dies excedere. Olimpo intra diem tertium. Mercurio trascina Claudio dal cielo agli inferi e passando sulla terra, dalla via sacra, entrambi possono osservare il funerale di Claudio. Siamo al capitolo 12, paragrafo 3. Claudius ut vidit funus suum intellexit se mortuum esse. Ingenti enim megalo coricò Nenia cantabatur anapestis. Il soggetto è Nenia, il canto funebre, che veniva cantato in anapesti, ingenti megalo coricò, cioè da un gran coro che alcuni studiosi hanno ritenuto così grande da accettare che ingenti e megalo potessero coesistere nella stessa espressione. Alcuni filologi, tuttavia, hanno preferito intervenire sul testo greco per lo più che il copista conosceva meno. E fra le diverse congetture mi sembra che sia da segnalare quella di Ronconi, metaulon coricò. Questo tipo di canti era spesso accompagnato dal suono del flauto. Io credo che però la via giusta di correggere il testo sia stata intravista dall'Hundt, che nella sua edizione ha indicato una lacuna dopo enim. Secondo l'Hundt è caduto un sostantivo a cui sarebbe da riferire il sostantivo ingenti. E secondo me il sostantivo più adatto in questo contesto è clamore, sostantivo a cui l'aggettivo ingenti si accompagna spessissime volte. Avevamo già menzionato nelle nostre lezioni iniziali al fatto che Nenia cantabatur anapestis mantiene la scrittura onciale del greco e non è scritto in minuscola, segno che questa svista doveva essere già presente nell'archetipo della nostra tradizione. La precisazione anapestis è parsa superflua a Ereus, che è stato seguito da Eden, che hanno espunto appunto questo termine come una glossa poi penetrata nel testo, una di quelle parole con cui un copista si sarebbe annotato il metro particolare che incontrava qua nell'apocolochiuntosis. Metro particolare, non comunissimo, ma abbastanza comune nelle tragedie di Seneca, con le quali questi versi sono confrontabili sia per quanto riguarda lo stile, sia per quanto riguarda la struttura metrica, che è quella del dimetro anapestico, che è costituito da 2 metri che soltanto teoricamente sono realizzati ciascuno da 2 anapesti. In realtà, ciascun anapesto può essere sostituito sia da uno spondeo sia da un dattilo, con l'accortezza però di evitare successioni di 4 sillabe brevi. Quindi praticamente sono evitate le successioni di dattilo più anapesto. Si tratta di una struttura metrica che è stata studiata approfonditamente da Fitch, il commentatore dell'Hercules Furens, che ha dedicato a questo argomento una monografia con la quale ha riesaminato un problema piuttosto complesso che riguarda la colometria di questo tipo di componimenti. Come sapete, gli anapesti sono utilizzati già da Plauto nelle commedie, non sono utilizzati da Terenzio. E Seneca li utilizza per comporre le monodie all'interno delle sue tragedie. Il problema più importante che riguarda queste monodie è quello relativo alla loro colometria. Ed è un problema che naturalmente riguarda anche l'editore dell'Apocolochiuntosis. Si tratta di una questione che non è irrilevante ai fini della costituzione del testo, né per la presentazione del testo all'interno di una edizione critica. Riassumendo la questione ai minimi termini, l'incertezza più importante riguarda la suddivisione dei versi. I manoscritti, infatti, per quanto riguarda la colometria, non sono affidabili, in quanto la disposizione e la suddivisione dei versi può essere stata modificata a proprio piacimento dai copisti, e quindi non è detto che risalga all'antichità. E secondo gli studiosi, non è neanche provato che nell'antichità i versi fossero separati l'uno dall'altro andando a capo. Secondo alcuni, infatti, Seneca potrebbe aver scritto questi versi senza andare a capo, cioè uno di seguito all'altro. Per cui si tratta di capire che cosa costituisce effettivamente un verso. Seneca scrisse effettivamente in dimetri oppure scrisse versi costituiti da un solo metro anapestico oppure scrisse per dimetri. Inframmezzando ogni tanto versi costituiti da un solo metro anapestico, oppure scrisse in dimetri nei quali ogni tanto compariva un verso costituito da un trimetro, oppure scrisse per trimetri. Ecco, queste sono le domande che legittimamente gli studiosi si sono posti, analizzando la colometria delle monodie, delle tragedie. E questo passo dell'Apocolochiuntosis. Come vedete, infatti, il verso 5 e il verso 14 di questa Nenia non sono effettivamente costituiti da un dimetro, ma sono costituiti da un solo metro anapestico. In questi casi e in casi analoghi, noi non sappiamo come effettivamente Seneca concepisse questo metro, cioè come considerasse il verso 5 e il verso 14, se come versi indipendenti, oppure come prolungamenti del verso 4 e del verso 13, cioè intendendo il verso 4 e il verso 13 come dei trimetri anapestici, una possibilità che è stata ammessa da Zwirlein, l'editore delle tragedie, l'editore OCT delle tragedie, nei prolegomena alla sua edizione, ma che poi non è stata messa in atto nell'edizione medesima. È chiaro che per farsi un'idea della questione non è possibile limitarsi soltanto agli anapesti dell'Apocolochiuntosis, ma è necessario vedere che cosa succede in tutto il corpus degli anapesti di Seneca, e questo è quello che è stato fatto da studiosi come Fitch. Uno degli elementi guida che ci consente anzitutto di stabilire che siamo di fronte a dimetri è lo studio delle sillabe finali dei singoli metra. Questo perché le sillabe finali di ciascun verso sono sillabe indifferenti, vale a dire possono essere costituite da una breve o da una lunga indifferentemente. Questo significa che se noi troviamo l'uso di una sillaba indifferente alla fine del primo metro, è probabile che Seneca considerasse quel metro come unità stichica, come verso singolo, cosa che invece non succede. Seneca considera indifferenti le sillabe finali di ciascun dimetro e non di ciascun metro. Lo stesso vale per lo iato. L'incontro di vocali è possibile tra la parola finale di un dimetro e la parola iniziale del verso successivo. Non si trova invece incontro di vocali, e non si potrebbe trovare, tra la parola finale del primo metro e la parola iniziale del secondo metro. Quando questo succede, è chiaro che ci troviamo di fronte a parole appartenenti a versi diversi. Prendiamo ora ad esempio i versi 4, 5 e 6. Questi Qui gli editori considerano Forti or Orbe un verso a sé stante, costituito da un unico metro. La ragione è semplice. A Forti or Orbe non poteva seguire nello stesso verso Ille citato, perché Ille inizia per vocale e ci sarebbe stata sinalefe tra Orbe e Ille, e quindi il verso sarebbe stato irregolare. Non solo. Ma se anche il verso 6, anziché con ille, fosse iniziato con un termine che inizia per consonante, ci sarebbe stata comunque irregolarità, perché se guardate il verso 5, termina con orbe e la e dell'ablativo singolare della terza declinazione è breve. Quindi qua questa e costituisce un elemento indifferente, chiaro segno del fatto che siamo alla fine del verso. All'interno del verso, infatti, qua avremmo potuto avere o una sillaba lunga oppure due sillabe brevi, non una sola sillaba breve. In quanto l'anapesto, come dicevamo, può essere sostituito o da un dattilo o da uno spondeo. Quindi, in un caso del genere, abbiamo due possibilità. La prima è considerare Fortior orbe la prosecuzione del verso 4, che sarebbe costituito quindi da 3 metri anapestici, un'ipotesi che è ammessa da Zwirlein nei prolegomena alla sua edizione delle tragedie, ma che di fatto non è accolta dagli editori, neanche da Zwirlein medesimo, vi ricordo, e l'altra possibilità è considerare Fortior orbe un verso a sé stante. C'è per la verità una terza possibilità, che non mi pare sia stata presa in considerazione dagli editori dell'Apocolochiuntosis, che è quella di considerare verso a sé stante non il metro Fortior orbe, ma il metro Quon non alius, cioè il primo metro del verso immediatamente precedente, e considerare fuit in toto Fortior orbe un dimetro. Più o meno lo stesso, vi invito a rifletterci, succede con i versi 13, 14 e 15. Vi ricordo anche che tradizionalmente nella lettura metrica degli anapesti l'ictus viene posto sul secondo elemento di ciascun piede. Vediamo ad esempio i versi dal 19 in poi. Deflete virum quo non alius, potuit citius discere causas, unatantum partaudita, se pene utra, quis nunc iudex totolites audietan, no? La sonorità, vedete, è la stessa di Megalo coricò, che costituisce un metro anapestico, e questa è una delle ragioni per cui forse è opportuno mantenerlo così come è conservato, anziché intervenire come ha fatto ad esempio Ronconi. All'inizio del capitolo 13 si trova un caso interessante di glossa penetrata nel testo. Si tratta della parola nuntius che è stata espunta dai filologi e che è stata omessa da qualche copista accorto anche in un paio di recensori. È una glossa esplicativa che è stata aggiunta per spiegare l'espressione Taltibius deorum, o meglio per spiegare Taltibius, che era l'araldo di Agamennone e che qua è utilizzato come antonomasia per araldo, in riferimento a Mercurio. Questo tipo di precisazione a margine di un manoscritto non era affatto fuori luogo. Credo di aver dedicato una nota a questo Taltibio anche nella mia edizione divulgativa dell'Apocolochiuntosis per spiegare chi era, così come ho fatto adesso parlando con voi. Il problema è che queste note esplicative talvolta finivano nel testo, perché il copista successivo non capiva se questo nuntius era un'annotazione esterna al testo oppure si trattava di una integrazione che andava fatta al testo. In casi del genere i copisti tendono ad essere tremendamente inclusivi, cioè preferiscono inglobare nel testo anziché perdere informazioni che sono registrate nell'interlinea o a margine. E questo è un processo abbastanza comprensibile, soprattutto se si tiene in considerazione anche il fatto che il copista era interessato a produrre una bella pagina con una scrittura regolare e non una pagina che imitava le aggiunte e le correzioni che si trovavano nell'antigrafo. Naturalmente non c'è una regola e non tutti si comportano allo stesso modo. Conosciamo casi, ad esempio, in cui le note marginali o aggiunte interlineari sono riprodotte nel manoscritto esattamente come si trovavano nella copia precedente. In alcuni casi, cioè, i copisti, probabilmente su richiesta dei committenti o forse di loro stessa iniziativa, rendendosi conto della importanza delle annotazioni che sono state apposte al manoscritto, spesso si trattava di collazioni con altri manoscritti, differenziate ad esempio in inchiostri diversi, decidono di riprodurre pedissequamente, il più pedissequamente possibile, ciò che vedevano nella pagina che stavano copiando. Per cui possono capitare casi in cui in un manoscritto le annotazioni marginali non siano state apposte per la prima volta in quel manoscritto, ma derivino dal manoscritto da cui questo veniva copiato.